Al di là della notizia. Dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
La cultura che cuce le arti, che getta uno sguardo nuovo sul mondo e sulle relazioni sociali, di questo vogliamo parlare oggi. Ben trovati all'ascolto da Antonella Palermo, alla luce di un riconoscimento molto importante che una decina di giorni fa due giovani autori, chi esperto in campo musicale, chi più strettamente in campo letterario, ma entrambi con una cifra teologica molto distintiva, hanno ricevuto in Vaticano. Sto parlando del premio delle Accademie Pontificie che è riservato a giovani artisti o istituzioni di ogni nazionalità attivi proprio nei campi della letteratura, della poesia e della musica. Noi oggi parleremo con loro, entrambi questi premiati. In studio ci ha raggiunto Claudio Cianfaglioni, che è stato premiato per la sua ricerca poetica e lo studio di alcune significative figure poetiche e letterarie del nostro tempo, tra cui anche padre David Maria Turoldo, di cui peraltro ricordiamo il centenario della nascita, ma è esperto di Alda Merini, sta conducendo studi su Ungaretti e cerca di tenere vivo il rapporto tra teologia e letteratura, che peraltro è il tema del suo dottorato di studi che sta frequentando alla Pontificia Università Gregoriana. Ben trovato Claudio, grazie di aver raggiunto
te,
i nostri
Antonella.
Studi. E dovremmo avere in linea da Torino Chiara Bertoglio, che è musicista, musicologa e teologa, ed è stata premiata per la sua ricerca in campo musicologico e letterario, nonché per la sua attività concertistica. Grazie Chiara di essere con noi.
Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, teologia e letteratura è un legame antichissimo, Claudio, ma ad un certo punto c'è stata una sorta di divorzio, è così?
Sì, proprio così. Innanzitutto grazie di questo invito, anche un saluto speciale ai nostri ascoltatori e anche approfitto di questa occasione per dire grazie al Santo Padre di questo riconoscimento che, come ho detto nel discorso di ringraziamento la settimana scorsa, più che alla mia persona sento che è un riconoscimento a questo rapporto tra teologia e letteratura, appunto, un rapporto antichissimo perché è dentro la Sacra Scrittura stessa, non solo perché la Bibbia è un'opera letteraria, forse l'opera letteraria per eccellenza, e quindi la teologia che da essa prende vita, prende forma, è la sua fonte primaria, non può che non dialogare con la teologia. Ecco, se nel primissimo millennio, nei primi secoli del pensiero teologico, della riflessione teologica, questo rapporto era dato, come dire, costitutivamente, spontaneamente, perché i padri della Chiesa, prima di essere teologi, sono anche poeti, mistagoghi, fanno catechesi a partire anche da inni, da poesie, la razionalizzazione del pensiero teologico e anche la trasformazione della scuola, la teologia come materia scolastica, ha fatto un po' allontanare questi due campi. Il Novecento, ma anche alcune figure significative nel corso della storia, come i mistici, i santi, hanno sempre tenuto vivo invece questo rapporto che potremmo ritrovare nella storia della Chiesa come un fiume carsico. Ogni tanto riaffiora dalle profondità della storia, e il Novecento riaffiora in maniera molto potente con studi quali quelli di Guardini, di Baltasar, di Rahner. Quindi ecco, io mi sento onorato, come dire, di poter sì essere premiato evidentemente con questo premio molto prestigioso, ma sento anche la responsabilità di far parte di una catena molto lunga alla quale voglio come dire, dare un piccolo contributo, che è quello della mia riflessione in questo momento.
Oh, peraltro voi siete entrambi giovanissimi, 32-33 anni, infatti mi permetto, avendo 10 anni in più, di darvi del tu. Chiara, come hai accolto questo premio? Io voglio dire che i tuoi ambiti di ricerca sono proprio lo studio della storia dell'interpretazione pianistica, in particolare attraverso analisi delle revisioni, hai suonato ovunque, hai un curriculum veramente così articolato che faccio fatica adesso a condensarlo in pochissimo tempo, ma cito sedi prestigiosissime da New York ad Amsterdam, a Varsavia, chiaramente a Roma. Ti occupi anche tu del nesso, no? Tra musica e teologia, proprio a dire che poi le arti non vanno mai slegate, è così?
Indubbiamente, anch'io sono profondissimamente grata e onorata per questo premio e anch'io lo vivo come un incoraggiamento a continuare su un cammino che è quello che ispira un po' direi tutta la mia vita professionale, ma anche la mia vita spirituale, la mia ricerca umana, che è quello appunto di cercare i legami tra la musica e la spiritualità e la fede, ma direi anzi di far illuminare tutto ciò che è bello, perché l'arte è bellezza, l'arte è comunicazione tra gli esseri umani e intessere delle relazioni profonde, intense e significative. Ecco, tutto questo non è a dispetto della fede o parallelo alla fede, ma direi che riceve dalla fede stessa il proprio senso e la propria motivazione, perché dalla rapporto che Dio ha con noi, che tutte le nostre relazioni, tutta la nostra bellezza e tutta la nostra creatività traggono la loro origine.
Mozart, un allegro molto vivace, un brano per pianoforte e orchestra. Ecco Chiara, una donna peraltro molto giovane come te, che si occupa di studio della musica, di legame con la teologia, e forse fa ricordare alcuni rari esempi storici in questo senso. Siete poche?
Sì, siamo poche, però forse siamo anche più di quello che sembra, nel senso che è comunque qualcosa che io credo ha anche a che fare abbastanza con la sensibilità femminile, perché la musica è una combinazione tutta speciale di intuizione e anche quindi di emozioni, di sensibilità e di pensiero. E in questo ha molto a che vedere sia con la femminilità, senza voler cadere negli stereotipi, però
assolutamente
comunque, c'è quell'aspetto di intuizione che credo che sia abbastanza tipico dell'essere donna, e anche con la fede stessa, perché anche la fede è fatta sia di intuizione, di emozione, di sensibilità, ma sia anche di pensiero, di volontà e di intelletto.
E poi torneremo a soffermarci su quanto la musica sia importante anche proprio per l'approfondimento teologico. Claudio, si parlava di intuizione. Tu non solo studi componimenti letterari, ma in particolare poesie, ma sei tu stesso autore di poesie. Tra l'altro ne vorrei leggere qualcuna. Dici qualcosa su come nasce l'intuizione poetica?
È affascinante pensare a questo nesso tra l'ispirazione della parola biblica e anche quella che è l'ispirazione che vivono gli artisti. È stato un po' anche il trait d'union che mi ha portato a questi studi di rapporto tra parola poetica e parola ispirata. Alda Merini, che è una delle figure che ho studiato, alla quale mi sono avvicinato con grande rispetto in questi ultimi anni, dice che per scrivere un libro di poesie si va davanti a Dio e gli si chiede di seminarlo dentro. Le più belle poesie, dice la poetessa dei Navigli, si scrivono con i ginocchi piegati sulle pietre davanti ad un altare vuoto. Quindi c'è questo senso anche di un rispetto grandissimo di fronte al mistero, senza necessariamente il voler dire tutto con la propria parola, e sempre coscienti che il mistero è qualcosa che deborda la parola poetica stessa, anche la più ineffabile, e quindi questo rispetto che la parola anche poetica deve avere insegna molto alla parola teologica di questa inavvicinabilità e non dicibilità del tutto il mistero. E credo che possa essere una grande scuola di pensiero e di stile teologico questo rapporto tra teologia e poesia.
Ci sono veramente poco più di 3 versi della stessa Alda Merini che mi piacerebbe leggere proprio in questa chiave. Se tutto un infinito ha potuto raccogliersi in un corpo, come da un corpo, disprigionare non si può l'immenso. Qui corpo è con la lettera maiuscola, evidentemente è Gesù, è il mistero dell'incarnazione, e l'immenso chiaramente è il Dio Padre, no? Il creatore del tutto.
Sì, da questi 4 versi è iniziata un po' la mia ricerca su Alda Merini, perché dinanzi a questi 4 versi ho visto condensati tantissimi trattati di teologia, come dicevi te, l'incarnazione, la discesa di questo infinito in un corpo, ma anche quella che è la divinizzazione, cioè il processo che il Natale avvia in ciascuno di noi, cioè l'essere come lui, perché dice appunto la Merini, si chiede se tutto un infinito ha potuto raccogliersi in un corpo, come dal nostro corpo non può disprigionarsi quell'immenso, quella divinità di immagine della quale siamo stati fatti. Ecco, di fronte a tanti trattati di teologia che riempiono librerie, qui abbiamo in una poesia 4 versi che riescono a condensare e a dire anche con un linguaggio altro, molto affettivo, molto parlante anche al cuore, alla nostra sensibilità, tutto questo movimento di discesa e di ascesa che poi è il nostro cammino di vita.
Drammatico e veloce Chopin di cui hai studiato, Chiara Bertoglio. Che vuol dire studiare un classico aggiungendoci del proprio senza chiaramente alterare l'originale? Ovviamente la domanda è da completa profana in questi ambiti. Poi ecco, qual è il segreto di una interpretazione fedele e al contempo sempre nuova?
Beh, questa è altro che domanda da profana, è una domanda interessantissima e che richiederebbe, penso, è un po' la domanda che
8 trasmissioni,
tutta la ricerca artistica dell'interprete. Ecco, io penso che sia qualcosa che ha molto a che fare anche con la visione cattolica della vita, nel senso che c'è un profondo interscambio tra la personalità dell'individuo e quello che è il dono che si ricevono, che ovviamente nel caso della fede è il dono di Dio, il dono della fede, nel caso della musica è il dono del brano che viene creato dal compositore. Allora, non ci viene richiesto di mettere da parte la nostra personalità o di annullarci di fronte all'opera, ci viene anzi richiesto di mettere completamente a frutto la nostra personalità, il nostro vissuto, il nostro carattere, le nostre doti, cercando però appunto, come giustamente dicevi tu, di mantenere un rispetto profondissimo, cioè io mi interrogo su quello che il compositore poteva voler dire, ma nella consapevolezza che anche qualora qualche cosa fosse più farina del mio sacco, sempre ovviamente in termini di rispetto profondissimo, questo andrebbe comunque ad arricchire l'opera d'arte e non a depauperarla, quindi c'è un dialogo creativo tra ciò che viene ricevuto e ciò che si offre, che secondo me è un po' l'aspetto più affascinante della ricerca musicale dell'interprete.
Un dialogo tra cielo e terra è anche quello che possiamo cogliere in un progetto che va sotto il nome di Firmament sacramento, quel silenzioso desiderio di stelle. Allora, domani alle ore 18 ad Ascoli Piceno e dopodomani alle 17 nel comune di Arquata del Tronto, sapete, due dei centri dell'Italia centrale che sono stati fortemente colpiti dal terremoto, sarà inaugurato questo firmamento, cioè questa installazione di luce per progetto dei teatri del Sacro, che grazie alla collaborazione del comune e della diocesi di Ascoli Piceno ha scelto di donare alla città marchigiana un'opera d'arte urbana che appunto illuminerà il chiostro di San Francesco e il piccolo centro di Arquata del Tronto in occasione delle festività natalizie, quindi da domani fino al 6 gennaio. A realizzare quest'opera è l'artista di fama internazionale Marcello Chiarenza, che ci illustra proprio come si è lavorato e con quale spirito. Marcello.
Siamo stati io e il mio assistente un paio di giorni, abbiamo lavorato con dei giovani, dei coordinatori, abbiamo costruito alcuni oggetti che poi dovrebbero essere replicati dai giovani e dai bambini. Questi oggetti sono delle case e dei fiori, comunque sempre lanterne, quindi case, lanterne, fiore di luce. Allora, le case sono di due modelli, ci sono delle case fatte con dei sacchetti di carta, tipo sacchetto della spesa, quindi mm-hmm. questa casetta viene trasportata con una valigetta che faranno i bambini più piccoli. E poi delle case più articolate, fatte invece con i cartoni da imballaggio, sono più realistiche, sempre portano dentro la luce. L'idea è proprio così, questa immagine della casa come nostalgia della casa, come bisogno della casa, e come negli affreschi medievali vediamo l'abitante grande che porta la casa piccola. Dicevo anche dei fiori, i fiori sono fiori di carta oleati, sono come delle ninfee, sono delle ninfee che alloggiano al loro interno una candela, e anche queste sono immagini di rinascita. E per finire verranno accese delle installazioni piuttosto grandi, fatte di reti da pesca che imbrigliano migliaia e migliaia di specchi. È una sorta di pesca delle stelle, no? È un cielo che produce poi un brillio che illuminerà tutto il chiostro o tutta la strada, perché le installazioni sono due, no? Una ad Ascoli e l'altra ad Arquata. Cielo è, come dire, è l'immagine dello sguardo dell'uomo, no? Che si rivolge al cielo nel desiderio, no? di capire. L'immagine simbolica di fondo è che la terra su cui viviamo è, come dire, il fondo di un oceano immenso che è l'aria, che è il cielo. Ecco, quindi queste case sono proiettate con lo sguardo verso questo grande cielo, che è la proiezione del nostro desiderio di vita, insomma. L'accensione di queste reti è preceduta dall'azione di tutte le piccole immagini luminose che descrivevo, dal movimento corale di questi bambini, e solo però nella prima installazione avremo anche la fortuna di un musicista, di un grande musicista che suona dal vivo, perché lì è possibile, ed è un grandissimo musicista con cui lavoro da 20 anni, che si chiama Carlo Capelli.
L'arte si può fare anche in maniera semplice, con risultati invece molto molto evocativi.
Non si può anche fare in maniera semplice, si deve fare in maniera semplice. Anche perché la semplicità è la cosa più difficile che c'è, ma la più bella.
Però semplicità non equivale a sciatteria, cioè si può fare una cosa semplice,
no,
ma ricca,
no,
di eleganza e raffinatezza.
No, no, livello massimo, no, non c'entra la semplicioneria. La semplicità è il massimo a cui si può aspirare. Bisogna ottenere tanto con poco, questa è l'alchimia dell'arte.
Questo è il segreto dell'arte. Allora, grazie a Marcello Chiarenza. Dicevamo che il progetto è dei teatri del Sacro. Allora chiederei al direttore artistico Fabrizio Fiaschini proprio di soffermarsi su quello che mi sembra essere uno dei messaggi di questa iniziativa, cioè laddove è necessario essere sobri, ecco, non vuol dire rinunciare alla bellezza e quindi adagiarsi sulla superficialità e sul cattivo gusto. Sono proprio di questi giorni, insomma, le polemiche legate anche agli addobbi natalizi in questa città. Allora, Fabrizio.
Sì, quando noi come Teatri del Sacro abbiamo capito la gravità di quello che era successo in queste terre, ad Ascoli, nei paesi vicini, ci siamo chiesti che cosa poteva fare l'arte, e l'arte ovviamente non può ricostruire le case, però può ricostruire i sentimenti, e lo può fare attraverso quello che è la forza del suo linguaggio espressivo, che è il simbolo. E quindi allora noi ci siamo chiesti in questo Natale quale poteva essere il simbolo più significativo che potesse accomunare tutti e che potesse in qualche modo ricostruire appunto la speranza, cioè rompere quello che è il blocco della paura. E abbiamo pensato alla luce e alle stelle, perché non solo perché sono uno dei simboli forti del Natale, della tradizione natalizia, ma anche perché la luce e le stelle sono espressione di un sentimento che vuole andare oltre la realtà, cioè partire dalla realtà ma pensare che la realtà può essere cambiata, può essere trasformata, in qualche modo può avere un futuro. E noi sappiamo che tra l'altro la parola desiderio ha molto a che fare con le stelle, visto che dal punto di vista etimologico c'è un nesso molto specifico, molto forte. E l'altra cosa su cui abbiamo riflettuto è proprio questo discorso della semplicità. Volevamo che questo segno di luce, questo segno di questo sguardo, questo silenzioso desiderio, come dice il sottotitolo dell'evento, questo silenzioso desiderio di stelle non fosse qualche cosa che avesse a che fare con una luce assordante, eclatante, con una luce che in qualche modo fosse anche artificiale, ma volevamo che fosse una luce calda, semplice, che provenisse dal basso e salisse verso l'alto. Marcello Chiarenza ha capito subito queste nostre intenzioni e ha realizzato questa bellissima installazione, che è costituita appunto di materiali molto semplici. Ci sono dei pali di legno, ci sono delle reti da pesca, ci sono dei frammenti di specchi, c'è un faro che illumina tutto questo e produce una sorta di grande cielo stellato, di grande firmamento. E questi specchi, questi specchietti rotti, queste povere cose sono però il riflesso, e il tema dello specchio in questo senso è molto potente, sono il riflesso di quello che può essere lo sguardo oggi degli abitanti verso il futuro, e noi volevamo che questo sguardo verso il futuro fosse appunto uno sguardo verso le stelle, uno sguardo di un desiderio che sale verso altro, sale verso l'alto, ma allo stesso tempo scende verso il basso. E poi c'era un'ultima cosa: noi sappiamo che il Natale è legato alla tradizione del presepe, e il presepe sono le case, e le case qui hanno chiaramente un valore simbolico nello stesso tempo fortissimo ma anche doloroso. E allora volevamo fare un segno anche su questo discorso delle case, per cui abbiamo, durante l'installazione, nel giorno dell'inaugurazione che sarà domani, ci saranno dei bambini che porteranno delle piccole casette di luce, anche queste ideate da Marcello Chiarenza, che saranno appese intorno a questo cielo di stelle, questo cielo di desideri. E questo è anche qui un'azione simbolica, ma che vuole dire come la luce possa risplendere anche dentro quelle che sono case che apparentemente sono morte, ma possono essere ancora vive, possono essere ricostruite.
Ecco, non è un semplice riempitivo di alcuni vuoti, no? Diciamo legati alle case che non ci sono più, sia chiaramente ad alcuni vuoti interiori, è proprio qualcosa che aiuta la contemplazione, insomma, sì. No? Di qualcosa che comunque di bello c'è.
Assolutamente. E la contemplazione, noi volevamo che fosse una contemplazione silenziosa, non volevamo che fossero delle luci eclatanti, ma volevamo che fosse una luce silenziosa che sale e scende dall'alto al basso e dal basso all'alto. Ultima cosa che ho dimenticato prima, questo doppio legame, questo doppio filo che unisce le installazioni che si accenderanno tra sabato e domenica vuol proprio essere il filo che lega Ascoli a tutte le sue terre, a tutti i suoi paesi, nell'idea che la luce deve splendere un po' dappertutto, che non può essere spenta in nessuna parte, che non ci dovrebbe essere un luogo, anche quello più abbandonato, dove non risplenda una luce. Ecco perché abbiamo voluto che questa installazione non fosse solo ad Ascoli, ma fosse anche in questa luogo di fatto abbandonato, ma che non deve essere abbandonato perché deve tornare a vivere.
Veramente molti auguri e complimenti per questa iniziativa.
Grazie a voi e un saluto a tutti.
L'esecuzione di Chiara Bertoglio, che è sempre collegata con noi al telefono da Torino e che saluto insieme chiaramente a Claudio Cianfaglioni, che è qui in studio, entrambi giovani artisti premiati 10 giorni fa in Vaticano con il premio Pontifici Accademie 2016. Vuoi presentare tu, Chiara, questo brano?
Sì, è un brano che amo moltissimo e innanzitutto ben ritrovata a te e a tutti. Ed è l'ultimo brano del quadro di un'esposizione di Modest Mussorgsky. Ed è un brano che per me rappresenta in maniera splendida il modo in cui la musica può essere veramente una via verso Dio, la musica e l'arte. Mussorgsky di per sé si diceva agnostico, non era una persona con una vita di fede apparentemente molto spiccata. E tuttavia, attraverso la provocazione al essere umano che la perdita di morte rappresenta, Mussorgsky compie un itinerario affascinante che lo porta a vedere nell'arte e nella musica sia un modo di lasciare qualche cosa di bello dietro di sé, un'affermazione che insomma la bellezza vive, la bellezza non si può uccidere, e nello stesso tempo però anche aggiungere a una professione di fede esplicitamente cristiana. Quest'ultimo brano è denso di rimandi e simbologie musicali che si riferiscono al mondo della fede, quindi l'organo, le campane, i canti dei sacerdoti vicini e poi lontani, e rappresenta proprio un po' l'apparire della fede, lo sbocciare di un'affermazione di vita oltre la morte anche in una persona che di per sé faceva un po' fatica insomma nel suo cammino di fede.
È bellissimo perché peraltro si inserisce molto bene, no, nelle riflessioni che lo stesso Fiaschini poco fa ci faceva a proposito di questa iniziativa, no? Firmamento, esatto. Questo silenzioso desiderio di stelle, tu dicevi la bellezza non si può uccidere, era quello che appunto si diceva poc'anzi, vero Claudio?
Sì, mi ha colpito moltissimo questa frase del direttore Fiaschini, cioè di partire dalla realtà sapendo che essa può essere trasformata. Evidentemente la realtà che stanno vivendo attualmente le popolazioni del centro Italia è una realtà molto dura, come dura è la realtà che vive Giuseppe Ungaretti ad esempio nella trincea della Prima Guerra Mondiale o un'Alda Merini durante la sua esperienza di manicomio, ma è la stessa Alda Merini a dirci in due versi come un'altra declinazione di questo partire dalla realtà per cambiarla. Lei diceva che da una stazione imbrattata di fango si può partire verso le vie del cielo. A me sembra straordinaria questa possibilità di vedere trasformata ogni realtà, anche la più fangosa, anche la più melmosa, la più difficile nella quale possiamo trovarci, no? E credo che l'arte, la poesia, ma anche la musica, la letteratura abbiano un po' questa missione di essere veicolo, non per allontanarsi dalla realtà, ma per vederla trasformata, trasfigurata.
Ho tra le mani questa tua raccolta di poesie, Claudio, che ne raccoglie tante, sono il frutto di annotazioni lungo un ventennio, no? Addirittura, e che hai raccolto sotto il titolo Ottavo Sacramento, poi ci dici che cosa vuol dire. Sì. Ma vorrei subito leggere una tua poesia che si intitola per l'appunto Casa e che quindi si lega anche a quanto si diceva. Strilla sempre la mia vicina da mattina a sera, come una cicala che neppure notte tace. E di rimpetto la casa è così vicina che posso spiare dai vetri fin dentro le pentole sul gas. Qui sono nato, qui forse morirò. Casa pontificia la mia, comprata coi soldi di un beato. Non c'è obolo di Pietro che possa ripagare tanta generosità. Solo posso, ginocchioni, pregarti di imitare un po' tanta storica bonarietà. Che episodio, che retroscena c'è dietro questa poesia?
Sì, c'è un episodio simpatico, biografico, autobiografico, anche se non mi riguarda in prima persona perché è accaduto 20 anni prima che io nascessi. Ossia il Papa Giovanni XXIII, andando di sorpresa a Marino, nella città dove abito, accanto a Castel Gandolfo, ha voluto, visitando la parrocchia, lasciare al parroco un'ingente somma di denaro per una necessità della parrocchia, per una famiglia povera, diceva lui. E i miei nonni, che già all'epoca avevano 10 figli e vivevano in una casa molto piccola, hanno potuto acquistare con i soldi di Giovanni XXIII quella che è la casa dove attualmente abito. Quindi ho voluto, ancora un po' di anni fa, con questi versi, mettere e fermare per iscritto questa esperienza anche di gratitudine verso il Santo Padre.
Ecco, Chiara, prima Fiaschini diceva l'arte che ricostruisce i sentimenti e quindi che dà nuovo vigore al desiderio, no? E effettivamente dovrebbe essere proprio così, e la musica per eccellenza, suppongo, ma laddove riconosciamolo, insomma, la musica spesso invece viene considerata un comodo riempitivo, ahimè.
Sì. Purtroppo è così, ma io penso che la musica sia veramente un elemento indispensabile della vita, qualcosa di necessario, perché ha delle capacità di evocare attraverso un linguaggio simbolico le cose più importanti della nostra vita. La musica ha la possibilità di toccare in profondità le persone, anche quelle che magari di fronte a un discorso di senso della vita, di senso religioso, sono più refrattarie e meno desiderose di mettersi in gioco. Di fronte alla musica sono in qualche modo disarmate in senso buono, si lasciano toccare il cuore da questa cosa. Ed è anche un modo in cui a volte ci è permesso di venire a contatto con la sofferenza delle persone, le loro fragilità, le loro fatiche, in modo non invasivo, offrendo loro qualche cosa che viene dal cuore e che si spera vada dal cuore, come diceva Beethoven, ma senza voler imporre nulla. In questo mi sembra che sia veramente uno dei tanti modi in cui il Logos, la parola di Dio, si rende presente all'essere umano con questo suo stile tipicamente di delicatezza, di rispetto, di tenerezza, che però è quella che poi può cambiare la vita e può portare un messaggio fortissimo alla nostra esistenza.
Claudio, c'era un'altra poesia che forse volevamo leggere tra quelle che ci eravamo segnate, ricordiamoci.
Sì,
ecco,
poco fa
prego.
Si parlava di questo luce che deve risorgere, deve rinascere anche dalle macerie.
Esatto.
Ci sono dei versi, ne leggo soltanto un estratto, molto belli dell'Alda Merini, sull'ineffabilità della luce, anche l'impossibilità a descriverla, ma come essa anche ci avvolge, no? Appunto, lei scrive così: chi ti descriverà, luce divina, che procedi immutata ed immutabile dal mio sguardo redento? Io no, perché l'essenza del possesso di te è segreto eterno e inafferrabile. Io no, perché col solo nominarti ti nego e ti smarrisco, tu, strana verità che mi richiami, il vagheggiato tono del mio essere.
Chiara, cosa stai suonando?
È un improvviso di Franz Schubert.
Che è uno dei tuoi compositori preferiti, è così?
Sì, esatto. Anche nel suo caso, come in quello di Modest Mussorgsky che ho eseguito prima, c'è un meraviglioso, direi, rivelarsi del divino attraverso la ricerca della bellezza. Anche Schubert aveva qualche problema a credere, faceva difficoltà, e in questo mi commuove molto la sua ricerca, perché avendo ricevuto il dono della fede, che vivo proprio come un dono e non come un merito, posso capire molto bene la fatica, la difficoltà, le sofferenze che tante persone che non hanno questo dono affrontano tutti i giorni. E nello stesso tempo, laddove Schubert esprime in maniera a volte veramente lancinante, straziante, la sofferenza di chi guarda un cielo che gli sembra vuoto in qualche modo, nello stesso tempo egli stesso sembra offrire una risposta, come dire che nella tenerezza c'è una risposta. È un po' quello che accade nella sua, una delle sue ultime sonate, un brano che veramente amo tantissimo, e nel quale viene espressa una sofferenza quasi smisurata, ma nello stesso tempo c'è questa via di uscita appena suggerita, anche lì in punta di piedi, però affermata nello stesso tempo con forza, che è quella proprio della tenerezza.
Tenerezza, quanto ci piace questa parola, quanto piace al Papa, che la ripete spessissimo. Chiara, allora, dicevamo che la musica può gettare luce anche sullo studio della teologia e sull'avanzamento anche di questa disciplina. In che modo?
Ma in modi meravigliosi, direi. Infatti è una delle cose che mi affascinano e che cerco nel mio piccolo di studiare il più possibile. Proprio per il fatto che la musica è simbolo, etimologicamente la parola è tenere insieme, la musica è capace proprio di tenere insieme i sentimenti e il pensiero. E a volte la teologia scolastica, tra virgolette, pecca un pochettino di un eccessivo attenzione all'aspetto cerebrale. Invece la musica ha questa capacità di non rinunciare al pensiero, anzi di esaltarlo, ma nello stesso tempo di integrarlo con qualche cosa che parla alla vita quotidiana dell'uomo, alle sue sofferenze, speranze, gioie, desideri e aspirazioni.
Quest'anno, e lo abbiamo ricordato proprio poco tempo fa, abbiamo celebrato il centenario della nascita di padre David Maria Turoldo, è stato ricordato anche nell'ambito della cerimonia di assegnazione di questi premi delle Accademie Pontificie. Ecco, tra l'altro, dietro suggerimento di Claudio, mi piacerebbe leggere una delle numerosissime poesie di Turoldo. Perché non vale dire, oppure cantare, solamente cantare, dire che tu sei il senso sconosciuto delle cose, questa nostra coscienza, amore celato nei nostri amori, voce del vento e il silenzio che fascia le galassie, o improvviso, rapito gemito di fronte sul limitare appena della selva, cantare suoni che non siano più parole, forse la musica, il suono puro che ti conviene. Cantare con voce sempre nuova, perché sempre altro tu sei. Cantare con libera voce e lasciare i salmi tumultuosi, perché non vale dire quanto di te soffersi. C'è anche l'ineffabilità, no? Di dire Dio.
Ci sono i gemiti dell'anima, ci sono le profondità del cuore in questi versi. C'è l'impossibilità di dire una parola esatta, definitiva, perché di fronte a esperienze che non possono definirsi, anche le parole arrancano, fanno fatica. E mi piacevano questi versi sia perché dicono questa ineffabilità, sia perché richiamano questa funzione anche della musica. E qui anche saluto e anche ringrazio Chiara per le sue riflessioni. Mi sembrava che veramente sia la poesia che la musica possono fare questo servizio alla parola con la P maiuscola, anche se detta in parole umane, che poi altro non è che lo stile dell'incarnazione che stiamo per celebrare in questi giorni, quindi niente di nuovo sotto il sole, diremmo, è lo stesso paradigma cristologico di un Dio che si fa non solamente carne umana ma anche linguaggio umano e che non disdegna di essere detto con la povertà delle nostre parole.
Non frastuono di luci, si diceva prima, la speranza non fa rumore, il titolo, Chiara, di un tuo libro che non è di musicologia ma che mi piace citare per le edizioni paoline del 2011, così come mi piace, ecco, citare il progetto di De Rho, di cui sei responsabile per l'educazione musicale per le scuole di ogni ordine e grado. E vorrei chiudere con una iniziativa che mi sembra molto interessante. È un'iniziativa di volontariato, in realtà, volontariato musicale, Portare la musica, di cui sei fondatrice. Portare la musica dove? A chi?
A tutti coloro che altrimenti non vi avrebbero accesso, proprio perché, come dicevamo prima, penso che la musica sia irrinunciabile nella vita delle persone, faccia un po' la differenza tra il sopravvivere e il vivere veramente. Credo che proprio laddove c'è più sofferenza ci sia più bisogno della musica, quindi ovviamente così come riusciamo a farlo, però cerchiamo di portare la musica negli ospedali, nelle case di riposo, negli istituti di pena, nelle case dove si trovano persone in difficoltà, perché hanno diritto anche loro di avere un concerto. La musica non è un lusso, è una necessità, e proprio perché parla al cuore, forse chi sta soffrendo di più ne ha più bisogno, quindi cerchiamo di restituire un po' di quello che abbiamo ricevuto.
L'arte riconcilia oppure crea maggiore inquietudine? Domanda la Marzullo con cui chiudiamo. Chiara?
Ma entrambe le cose, direi, perché crea quel desiderio di cui si diceva prima, l'anelito verso le stelle, l'anelito verso l'infinito, che ci porta a portare sempre avanti i nostri passi, e nello stesso tempo ci aiuta a pregustare quel riposo che tutti attende e che è un gustare senza fine, non è un riposo statico ma è un continuo esplorare, un continuo scoprire qualcosa di bello.
Claudio?
Sì, anche le parole che arrancano, le parole che fanno difficoltà dicono anche però una meta, una strada, un essere incamminati verso una parola che ci viene incontro, quindi tutte e due le cose effettivamente insieme, cioè l'impossibilità di dire tutto ma anche la certezza di essere stati pronunciati, e quindi vivere la vita come anche una risposta a questa parola che ci è data.
Grazie per le parole che avete speso, per le parole che ci avete offerto, grazie a Claudio Cianfaglioni qui in studio, grazie da Torino a Chiara Bertoglio, davvero moltissimi auguri per le vostre attività culturali, per il vostro impegno sociale di diffusione e promozione della cultura, e chiaramente auguri di Buon Natale.
Grazie.
Grazie mille, arrivederci.
Grazie ad Andrea De Angelis in regia, Gaetano Paradisi alla parte tecnica, è pronta Elvira Ragosta per il Flash News informativo delle 17. Buon proseguimento di ascolto in compagnia di Radio Vaticana Italia. Un caro saluto da Antonella Palermo.
Fino al 21 dicembre invia un SMS al costo di 2 euro al 45523. Per sostenere il reparto di pediatria dell'ospedale di Bangui in Centrafrica e contribuire alla costruzione di una struttura per i bambini del centro Italia colpiti dal terremoto. Donazioni al costo di 5 o 10 euro chiamando da rete fissa al 45523. Info al sito baglioni.it.